Importante presenza in conferenza stampa a Marghera con il professor Andrea Vianello, esperto di pneumologia e consulente per la regione. Il professor Vianello lavora presso l'Università di Padova. Sentirete ora spiegare le difficoltà, l'evolversi della pandemia in Veneto, le attese per la prossima stagione autunnale. Si parlerà di diverse tematiche e di esperienze vissute sulla pelle. Il dottor Andrea Vianello.
Direi che la nostra esperienza può essere affrontata, a mio parere, da tre punti di vista: un punto di vista strettamente tecnico, un punto di vista organizzativo e infine un punto di vista umano, professionale. Dal punto di vista tecnico la questione credo che voi la conosciate già, cioè ci siamo trovati di fronte a un gruppo consistente di pazienti che erano troppo gravi per poter essere curati nei reparti di malattie infettive e per i quali abitualmente si prevedeva il trasferimento nelle terapie intensive. Allora, la questione che noi ci siamo posti è stata se, sfruttando tutti gli avanzamenti tecnologici che c'erano a disposizione, noi potessimo curare questi pazienti fuori dalle terapie intensive, in modo da tale da riservare e proteggere quei letti ai casi estremamente gravi. Per fare questo c'erano due necessità. La prima era avere a disposizione i dispositivi tecnologici. Devo dire che io non so se questo abbia differenziato il Veneto dalla Lombardia, ma noi non ci siamo mai trovati in una situazione di carenza di materiale, sia di materiale di protezione individuale, sia di dispositivi che in parte voi avete già tante volte sentito nominare: i caschi, gli apparecchi per la ventilazione non invasiva, gli apparecchi per l'ossigeno ad alti flussi. Quindi il primo requisito c'era. Il secondo requisito era quello che noi sapessimo fare questo lavoro. E qui mi permetto di dire che abbiamo potuto sfruttare l'esperienza che in passato avevamo fatto, utilizzando in parte quello che c'era di questi nuovi dispositivi, di questi nuovi avanzamenti tecnologici, su tipologie diverse di pazienti. Quindi siamo partiti e direi che quello che un po' ci ha caratterizzato è stato il fatto di aver spinto fino all'estremo questo tipo di approccio. Io avevo sempre in testa questo, che cioè il nostro reparto fosse come una specie di linea del Piave. Al di là c'è la rianimazione, ma i pazienti devono rimanere al di qua. Questo noi l'abbiamo avuto in testa e diciamo le nostre scelte tecniche sono state spinte fino al massimo proprio con questo obiettivo. Quindi abbiamo avuto diciamo questo approccio e questa filosofia e con il passare del tempo poi ci siamo trovati anche in una situazione particolare, cioè era così importante questo obiettivo che il nostro reparto, come altre terapie subintensive del Veneto, è diventato diciamo l'ambiente ideale per impiegare tutti anche gli avanzamenti, le terapie farmacologiche che passo dopo passo venivano messe a disposizione. Per cui abbiamo usato in maniera consistente il farmaco di cui credo abbiate sentito parlare tante volte, si chiama tocilizumab, cioè il farmaco antiartrite, abbiamo usato su una consistente quota di pazienti e abbiamo usato un farmaco antivirale all'interno di uno studio clinico, si chiama Remdesivir, e poi nell'ultima fase della nostra esperienza abbiamo usato il plasma. Abbiamo usato il plasma su 5 o 6 pazienti, anzi, ho direi la soddisfazione di dire che proprio venerdì scorso abbiamo dimesso l'ultimo nostro paziente post-Covid, che è stato un paziente su cui abbiamo utilizzato, mi verrebbe da dire con successo, almeno nel caso specifico, il plasma. Quindi diciamo che siamo andati avanti così e così facendo abbiamo ricoverato complessivamente un centinaio di pazienti nel nostro reparto con insufficienza respiratoria grave dovuta a polmoniti da Covid e abbiamo trasferito in rianimazione non più di 5 o 6 pazienti. Diciamo che mi capita in questi giorni di rivedere alcuni di questi pazienti perché sono malati che poi sono stati inseriti in un programma di follow up e vedendo le loro radiografie, rivedendo le loro TAC, la loro storia, io veramente mi sono fatto l'idea che poteva essere una strage. Doveva essere una strage che con il concorso di tutti è stata evitata. Quindi dal punto di vista tecnico le cose sono andate così. Dal punto di vista organizzativo direi che questa esperienza ci ha insegnato molto e penso che l'abbia insegnato anche ad altri. In particolare, io credo ci abbia insegnato a adottare dei sistemi flessibili, prima di tutto, all'interno dell'ospedale. Cioè, il nostro reparto è dotato di 15 letti, ma poi per Covid i letti sono stati via via aumentati, 15, 18, e tutto in ragione delle necessità del momento. Quando le necessità sono venute meno, sono stati anche ridotti i posti letto. Io credo che questo debba essere un modo di lavorare, di organizzare l'ospedale nuovo, che va applicato anche a scenari futuri. Prima il Presidente ha fatto cenno al problema dell'epidemia influenzale, che in passato non raramente ci ha messo in difficoltà. Io credo che questi modelli devono essere applicati anche a queste altre situazioni. E l'altra esperienza organizzativa è stata certamente l'integrazione, cioè si è superato il fatto di avere davanti dei divisori che non raramente tuttora separano un reparto da un altro. Cioè, il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro di estrema integrazione, di continuo interscambio con i reparti di malattie infettive, con le terapie intensive. E è stato un lavoro estremamente redditizio, prima di tutto per i pazienti, che hanno sempre trovato la collocazione ideale per le loro cure. E l'ultimo punto è quello, direi, forse umano. Sì, umano. Insomma, la mia posizione è un po' diversa da molte cose che si sono dette e lette in questo periodo, nel senso che certamente il problema numero uno che io ho percepito è stato quello della comunicazione. Cioè, voi sapete che è stato detto tante volte, grande isolamento, grandi barriere di separazione tra medici e pazienti. Io personalmente sono, almeno credo di avere sempre una buona empatia con i pazienti, e queste barriere indubbiamente a me e ai miei collaboratori creavano problemi. Però, detto questo, io non ho vissuto, noi, io e credo anche i miei collaboratori, non abbiamo vissuto quella percezione tragica della morte e dell'abbandono, della morte e della solitudine dei pazienti. Non l'abbiamo percepita, prima perché io credo, lo dico, ma credo che la morte faccia parte dell'esperienza dei medici e quindi sia stata comunque una realtà con cui purtroppo ma avevamo una certa consuetudine. L'isolamento, la solitudine dei malati non c'è stata, perché nei pochi casi che sono deceduti nel nostro reparto noi abbiamo cercato con i nostri limiti di fare in modo che i familiari di questi pazienti, con tutte le dovute precauzioni, avessero accesso ai malati. Quindi io questa percezione, questa sensazione di abbandono e di solitudine non l'ho avuta. Noi ci siamo posti in un'altra maniera fin dall'inizio, cioè avevamo chiaro l'obiettivo e direi che il sentimento prevalente che ci ha guidato è stata la determinazione. La determinazione e l'idea di arrivare dove per il bene di tutti era necessario arrivare. Abbiamo fatto quello che siamo riusciti, il massimo che eravamo capaci di fare, le cose direi che nel complesso sono andate bene, magari qualcuno dall'alto ha protetto i nostri malati, ma insomma il risultato finale è stato questo.
Esattamente, che cosa vuol dire? Cioè, che cosa sarebbe potuto succedere materialmente se in corsa non aveste cambiato, penso, il protocollo, no?
Certo.
Cosa sarebbe accaduto?
Guardi, le do un esempio, faccio un esempio. Nell'ospedale di Padova sono deceduti per Covid all'incirca 60 pazienti e ne sono stati dimessi post-Covid 360, quindi di fatto è deceduto meno di un paziente su 6. Io penso che se noi, a fronte di questo, io ho mentalmente rivisto la gravità di questi malati. Allora io credo che se non fossero stati fatti con tempestività questi aggiustamenti, ci potrebbe essere stata una strage dovuta al fatto, una strage, non so se strage sia un termine drammatico, ma le cose avrebbero potuto andare in maniera molto diversa, perché o avremmo veramente dovuto anche noi rinunciare a una certa intensità di cura e quindi in questa maniera ridimensionando le aspettative prognostiche dei pazienti, oppure avremmo dovuto fare dei trasferimenti in massa, fin tanto che era possibile, nelle terapie intensive. Allora, voi sapete che le terapie intensive sono dei reparti salvavita che usano degli strumenti e delle procedure salvavita, ma che non raramente strumenti e procedure sono gravati da un rischio di complicanza importante. Quindi io penso che se noi avessimo dovuto trasferire grandi numeri di questi pazienti nelle terapie intensive, saremmo andati incontro a un grande rischio di complicanze che alla fine avrebbe reso lo scenario completamente diverso da quello che è stato.
E a me ha molto colpito la parte, diciamo, che lei ha toccato sulla solitudine dei malati, soprattutto quelli terminali, e che chiaramente ha colpito tutti, immagino. Lei ha detto una cosa molto, che vorrei che mi confermasse se ho capito bene, che siete riusciti a far incontrare con le dovute precauzioni i malati terminali con i loro congiunti.
Esatto. Io credo che nel nostro reparto, se non sono mal informato, sia stato il decesso della più giovane paziente deceduta del Veneto, se non sono mal informato, peraltro deceduta perché aveva delle gravissime complicanze associate. Per esempio in quel caso, che ricordo bene, l'ho discusso più volte, il marito è venuto a visitare la moglie fino, se non ricordo, il giorno prima del decesso, fin quando ha ritenuto di voler venire.
Ecco, e questa è sicuramente una bella notizia. E volevo chiedere un'altra cosa. I pazienti Covid, è successo che il paziente Covid sia stato il Covid sia stato il male minore di un paziente, cioè che fosse poi invece dovuto, avesse bisogno di altre cure?
Guardi, io non sono tanto d'accordo su questa interpretazione, cioè non sulla sua, ma su quella che è stata data, cioè contano le comorbidità, cioè i pazienti hanno il Covid ma muoiono per altre ragioni. Nella mia esperienza per lo più non è stato così, cioè i pazienti nella gran parte dei casi erano pazienti con grave insufficienza respiratoria. Questo è il fattore di rischio. Poi è vero che alcuni malati avevano delle comorbidità, conoscete, cardiopatici, nefropatici, eccetera. Questo ha sicuramente complicato l'iter. Per esempio, il paziente che siamo l'ultimo che siamo riusciti a dimettere la settimana scorsa era un paziente pieno di comorbidità, per cui tanto più sono stato soddisfatto di dimetterlo. Ma nella nostra esperienza, almeno, che naturalmente era focalizzata, il vero problema era il problema respiratorio. Però
professore, lei che impressione o che aspettative ha per quanto riguarda la possibile recrudescenza del virus nella prossima stagione autunnale? E legata a questa domanda, lei scaricherà la app Immuni?
Non so quale sia lì l'opinione generale sull'app Immuni, non vorrei espormi. Allora, aspetti che vado in ordine. Prima la questione dell'autunno, l'ha già detto il Presidente, ma nessuno può dire niente. La mia vera convinzione è che non si torni nella situazione di prima, per varie ragioni, ma non riesco a immaginare che si torni nella situazione di prima, che sarebbe disastrosa per tutti, adesso non devo io allargare il mio scenario, ma limitandoci a noi, io non so se noi saremmo in grado di sostenere di nuovo l'impegno e la fatica che ha richiesto il periodo che abbiamo vissuto. Però io sono convinto che a questo io penso che non si arriverà più. Per quello che riguarda l'app Immuni, ma diciamo che i problemi sono tanti, comunque. E li avete già detti voi tante volte, non so se la scaricherò, non lo so.
Sì, io non mollerei l'osso su questa vicenda dell'autunno, capisco la sua cautela, però qui dovrebbe aiutarci anche l'esperienza proprio dello specialista nelle malattie respiratorie, nella fase influenzale. Lei teme questa sovrapposizione di sintomi analoghi che vi complicano la vita? Uno. L'altra domanda, anche qui lei è stato abbastanza diplomatico, ha detto alla collega Ada, non so se scaricherei l'Immuni. Per caso lei intravede in questa app un problema poi di gestione degli eventuali casi di positività? Cioè è questo che la rende perplesso. Grazie.
Sì, circa la prima domanda, certamente sono preoccupato per l'autunno, ma non sono preoccupato solo tanto per la ripresa dell'epidemia, quanto, come è stato detto prima, per il sovrapporsi di situazioni che, se noi non abbiamo degli strumenti per diversificare fin dall'inizio, certamente creeranno dei problemi organizzativi, perché, come ha detto il Presidente prima, se arriva un paziente con febbre e tosse, che cosa facciamo? Quindi lo scenario autunnale è uno scenario preoccupante dal punto di vista organizzativo, se non ci saranno degli strumenti più forti e più rapidi per chiarire le cose. Sì, sull'app immune è esattamente quello che dice lei, cioè io mi domando come possa essere poi gestito tutto questo, cioè come possa essere gestita la questione dei contatti. Non ho le idee chiare, non sono ancora del tutto convinto.
Nessuno ce l'ha, tranquillo.